carissimi giovani, anzitutto devo dirvi la mia grande commozione e gioia nel ritrovarvi di nuovo. Per me è un incontro sempre nuovo che non si ripete mai. Prego la Madonna di imbalsamare le mie parole di grazia, perché scendono così cariche di grazia nel fondo del vostro cuore. E anzitutto devo confermarvi, ripetervi, che vi amo, carissimi giovani, perché Cristo vi ama. Con Cristo io credo al potenziale immenso che il Padre ha messo dentro il vostro cuore per il futuro della Chiesa udinese e del mondo. Noi consegneremo la prima domenica di Avvento, la domenica 27, le costituzioni sinodali del Sinodo Udinese V ai sinodali, alle parrocchie, a tutti, quindi anche a voi giovani. E il tempo del dopo sinodo è un tempo nuovo, un tempo grande, un tempo inedito per la nostra Chiesa. E penso a voi come a nuovi e coraggiosi evangelizzatori, come costruttori di Chiesa per un nuovo Friuli. E su questa avventura spinge il racconto degli Atti. Pietro e Giovanni salgono al Tempio a pregare. E sulla porta detta Bella, un fratello storpio, un infelice, chiede: datemi qualcosa. E Pietro dice: guardaci. Ed egli fissa in volto Pietro e Giovanni nella speranza di prendere qualche spicciolo, qualche soldo. Ma Pietro gli dice: io non ho né oro né argento, ma quello che io ho te lo do. Nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. E quell'uomo si alza e comincia a saltellare ed entra nel Tempio con loro glorificando Dio. Tutta Gerusalemme resta sconvolta dal fatto e vengono messi in prigione per il fatto che hanno il coraggio di annunciare che Cristo Gesù è risorto e quindi che i morti risorgono. E all'indomani vengono chiamati davanti in processo. E qui c'è la grande confessione di Pietro, che pieno di Spirito Santo dice: voi mi domandate conto, in nome di chi io ho fatto questo? E viene sappiate tutti, e tutto lo sappia il popolo, che quest'uomo, che era paralizzato, sta davanti a voi guarito perché abbiamo invocato il nome di Gesù Nazareno. Ed ecco il grande Kerigma, l'annuncio. Voi l'avete messo in croce, ma Dio lo ha risuscitato dai morti. E fa una grande affermazione. Non esiste al mondo nessun altro uomo nel quale noi possiamo essere salvati. Grande imbarazzo dei membri del tribunale. Si domandano: cosa possiamo fare? Il miracolo è pubblico, lo conoscono tutti, non possiamo negarlo. Ed ecco la trovata. Proibizione assoluta a voi di parlare ancora di Gesù di Nazareth. Ed ecco la risposta. Se sia conveniente obbedire a voi o a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo non parlare di quello che abbiamo visto e di quello che abbiamo detto. Ecco la potenza dirompente della risurrezione del Signore, che è impossibile contenerla, si radia ormai nel mondo. Ora come allora. Carissimi giovani, la Chiesa udinese è mandata oggi con voi ad un popolo friulano che assomiglia allo storpio degli Atti. È un popolo che gode un certo benessere materiale, ma soffre un malessere morale e spirituale. È un popolo soddisfatto materialmente, ma è scontento spiritualmente. Non ha più la gioia, non ha più la voglia di vivere. Abbiamo un tasso doppio di suicidi della media nazionale. Non ha più la gioia di dare la vita. Non nascono più bambini in certi paesi del Friuli. È un popolo quindi che è infermo, che è sofferente come lo storpio alla porta del Tempio. A questo popolo la Chiesa udinese con voi vuole dire: non ho né oro né argento. La Chiesa udinese, pur erede del glorioso patriarcato di Aquileia, non ha, non cerca, non vuole né ricchezza, né prestigio, né potere politico. La Costituzione sulla Chiesa del Concilio Lumen Gentium dice come Cristo ha compiuto la sua missione nella povertà e nella privazione, così la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via. Certo, la Chiesa ha bisogno anche di mezzi umani per fare la sua missione, ma è convinta che il mondo lo si salva non con i mezzi ricchi, con la potenza, col denaro, col successo, col prestigio, con la forza, ma con i mezzi poveri. La Chiesa salva il mondo non quando è forte, gloriosa, potente, ma quando è umile, povera, respinta, perseguitata, rifiutata. I tempi facili sono i tempi della decadenza. I tempi duri sono i tempi grandi della Chiesa. La Chiesa col Sinodo ha fatto come prima scelta di ripartire dai poveri, dagli ultimi, che sono il segno drammatico della crisi attuale. E i poveri, l'amore ai poveri è diventato l'ultimo e più importante capitolo di tutto il Sinodo. L'amore a loro, il punto da cui parte, il termine a cui tende. Mi sono chiesto, perché scarseggiano le vocazioni, anche il sacerdozio in Friuli? Pensate, quest'anno sono entrati soltanto 2 giovani teologi in prima teologia del seminario. Perché questa crisi di vocazioni? E poi, guardandomi dentro e guardandomi attorno, ho pensato che forse la ragione non ultima è questa. Non abbiamo avuto il coraggio, carissimi giovani, di farvi delle proposte forti, ardue, coraggiose. Non abbiamo presentato a voi il volto di una Chiesa povera, esigente, coraggiosa, carica di fuoco. Ci meritiamo forse l'appunto che un giovane ha fatto agli adulti. Chiedeteci poco e non vi daremo niente. Chiedeteci molto e vi daremo tutto. Io questa sera, carissimi giovani, guardandovi negli occhi e nel fondo del cuore, ho il coraggio a nome di Cristo di chiedervi molto con il coraggio e la speranza che voi ci darete tutto. E con giovani che danno tutto, la Chiesa udinese può dire al popolo friulano: io ti do quello che ho di più vero, di più caro, di più prezioso, di più mio, la fede in Cristo Signore risorto. Egli è risorto e vivo, presente nella storia della Chiesa e del mondo oggi. Dentro la storia visibile corre un'altra storia, la storia della salvezza. La storia umana è fatta di guerre, di paci, di fatti lieti e di fatti tristi, di fenomeni economici, politici e sociali. La storia della salvezza, invece, è fatta delle grandi opere di Dio, quelle del passato e quelle del presente. Cristo è presente e vivente ed agente oggi. La rivelazione nella Bibbia non consiste tanto nei fatti, ma nella lettura di fede fatta dai profeti. La grande fortuna del popolo ebreo è stata quella di avere uomini i quali sapevano sollevare il velo del mistero e dietro i fatti leggere la presenza e l'azione di Dio. La grande disgrazia capitava al popolo ebreo quando tacevano i profeti. La parola di Dio era rara, è detto al tempo del sommo sacerdote Eli, con dei figli disgraziati. E il Signore fa sorgere un giovane profeta, Samuele. È fortuna o è la disgrazia della Chiesa udinese oggi se lo Spirito del Signore che parla non trova chi lo ascolta? Perché lo Spirito di Cristo, che ha parlato per mezzo dei profeti, vuol parlare anche oggi. Anzi, Pietro, il giorno di Pentecoste, ha annunciato: profeteranno i vostri figli e le vostre figlie. Profetizzava che anche voi sareste diventati allora profeti oggi in questa nostra Chiesa. Ma possono essere profeti soltanto giovani presi, affascinati, afferrati da Cristo, perché Egli è l'immagine del Dio invisibile, canta Paolo nella lettera ai Colossesi. Egli è generato prima di ogni creatura, è prima di tutte le cose, e tutto sussiste in Lui, tutto. Il canto degli uccelli è armonia per Lui, il moto delle costellazioni è marcia silenziosa verso di Lui. Non c'è scintilla del creato che non porti la sua impronta luminosa. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Chi ha fatto una simile esperienza di Cristo crede alla sua parola. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Crede a queste parole come alle parole della consacrazione. Questo è il mio corpo. E chi ha avuto questo incontro sconvolgente, drammatico con Cristo, non può più vivere senza di Lui. Giovani, carissimi, pregate per me, Vescovo, per i miei preti, per i religiosi e religiose che siamo presi e affascinati tutti da Cristo. Ma io questa sera prego per voi, giovani, che dopo esservi lasciati prendere, afferrare, affascinare da Cristo, abbiate questa sera a riconsegnarvi a Lui con una novità di vita, con quella libertà, con quell'amore che cambia il mondo. E con giovani così, nel tempo del dopo sinodo, noi potremmo scuotere la fede di cristiani pigri, freddi, insediati, apatici, e insieme dire al popolo friulano: nel nome di Gesù Nazareno, alzati, o popolo friulano, e cammina. È un popolo che porta nel cuore il cristianesimo. Dopo tanti secoli di storia, di cultura cristiana, lo porta dentro Cristo nel cuore. Si dice di genere il popolo furlan alle cristian fin da fons. Allora occorre veramente far rinascere, rivivere. Cristo non è morto dentro il cuore del popolo friulano. Il cristianesimo è soltanto sepolto. Si tratta di ridestarlo e di risvegliarlo. Ma per far questo occorrono giovani cristiani ardenti. Non basta più una pastorale di accoglienza delle nostre parrocchie. Occorre il coraggio, l'audacia della profezia. La profezia dei giovani che di fronte anche a chi li deride o li perseguita affermano come Pietro: se convenga obbedire alla vostra logica, alla logica e alla cultura dominante e consumista del mondo, oppure a Dio, giudicatelo voi. Non possiamo non parlare di quel Cristo che abbiamo visto e incontrato. Non possiamo tradire il Vangelo. Diceva Paolo: guai a me se non predico il Vangelo. E Sant'Agostino: il Vangelo mi fa tremare se non lo annuncio. Nel IV secolo la nostra Chiesa, madre di Aquileia, ha irradiato il cristianesimo in tutta l'Europa centro-danubiana. Riconoscono quelle chiese in Aquileia la loro madre che ha irradiato loro la luce della fede. Perché Aquileia è stata così irradiante in quel tempo? Perché era una chiesa più carica di fuoco e di speranza. Il raffreddarsi di questa spinta missionaria è la ragione della indifferenza religiosa in Friuli. Che ne sarà di questo Friuli, io mi domando spesso, di qui a qualche secolo, di qui a un secolo? È giusto che vi interroghiate anche voi, carissimi giovani, che affollate questa sera questa cattedrale. È impressionante il fatto che la Chiesa è indefettibile nella sua universalità, ma non è indefettibile nelle singole chiese particolari. Pensate che certe chiese fiorenti dell'Asia, come Antiochia, la prima sede di Pietro, come Corinto, come Efeso, sono chiese che oggi rischiano di essere scomparse dalla storia, c'è soltanto qualche rudere archeologico. La grossa sfida quindi del secolarismo, del lassismo, l'indifferenza religiosa che serpeggia dentro il popolo friulano, o cancellerà ogni traccia, ogni tradizione cristiana dalla terra friulana, oppure sarà l'occasione per far ardere, per far brillare di nuove luce la fiaccola della fede. Ecco la grande sfida, ecco la grande scommessa che lancio a voi giovani questa sera. Alle soglie del terzo millennio, alla vigilia del grande giubileo cristologico del 2000, che ricorda l'anniversario più importante che l'umanità abbia mai conosciuto, giovani, salite sulle impalcature della storia, sui cantieri di una nuova rinascita morale, religiosa, spirituale del nostro Friuli, e gridate con tutta la forza e l'entusiasmo della vostra giovinezza: popolo friulano, io ti do quello che ho di più caro, di più bello, di mio. Nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina sulle strade del futuro.